Bentrovati, bentrovate e bentrovate. Oggi proviamo a fare una cosa innanzitutto divertente, perché in genere quando io e Nicola ci mettiamo in mezzo in qualsiasi circostanza ne viene sempre fuori una bella chiacchierata, anche divertente. Infatti io proverò anche a dare, diciamo, degli spunti ulteriori, perché oggi sono la padrona di casa, quindi posso fare come voglio. Michele non me ne avrà, ne sono certa. Ci saluta e la sua vita, che è diventata più rocambolesca di quanto già non lo fosse prima, oggi non gli consente con il corpo di essere qui, ma noi sappiamo che è sempre con noi, vero, vero Nicola?
Ma sì.
E quindi insomma proverò a fare quello che lui non avrebbe fatto, cioè tirarti un po' da qualche parte. Ma cominciamo innanzitutto con il dirti grazie e dirti benvenuto. Nicola Maiale, che ha voluto giustamente sottolineare due delle tante sue caratteristiche e definizioni: dirigente politico ed esperto di culture conflittuali. Poi ci dirai anche perché hai scelto, no, fra le tante cose che sei, questa dicitura, diciamo così. Proviamo oggi a parlare del suo testo, che io comprai in tempi non sospetti, quindi sono molto contenta di farlo oggi. Il libro fisico lo ha lui, quindi ci farà vedere lui la copertina.
Questo.
Ecco qua. Il fantastico In fiamme, storia della violenza dalla Belle Époque alla Marcia su Roma. È un testo specifico, un testo particolare. Io, Nicola, provo a dire qualcosa e poi ti lascio subito la parola, perché abbiamo la nostra mezz'ora e, come si sa, quando poi si fanno belle chiacchiere, vola velocemente. La cosa che vorrei subito, diciamo, raccontare e quindi anche chiederti a quel punto la genesi del libro, ma anche la genesi della pubblicazione, perché sono molto legata a chi di mestiere fa, libri, per cui voglio spendere due parole proprio su Gog Edizioni. Innanzitutto è una casa editrice particolare, indipendente, c'è una sinossi molto bella sul loro sito. Non sto qui a leggervela tutta quanta, ma vi leggo proprio un passaggio molto breve nel quale dicono: perché siamo convinti che i libri siano ancora una tecnologia all'avanguardia, l'unica in grado di creare conflitti interiori, di spezzare anime, lacerare certezze, mandare all'aria esistenze, perché crediamo che i libri possano ancora servire a qualcosa e a qualcuno, anche al caos, in ogni caso alla vita, nel bene o nel male. E loro hanno, oltre al pregio di aver pubblicato Nicola, anche il pregio di aver ripubblicato il libretto rozzo del CCCP. Allora, volevo poterlo dire. Allora, proviamo a darti subito la parola, ovviamente passando sul perché tu ti sei dato a questa operazione, o perché questa operazione è venuta a te, perché in genere non scegliamo, ma ci vengono addosso le cose. Magari anche dandoci un assaggio, in genere non si fa, però io sono convinta che dal titolo, dal capo, si capiscano molte cose, perché il luogo in cui sosteremo oggi è il luogo del conflitto, è il luogo della violenza, la violenza che ha una bibliografia, una letteratura veramente amplissima. Io qui con me ho Butler, La forza della non violenza, che è basato di fatto su quello che è il tema del conflitto fra il concetto di violenza e non violenza. C'ho un testo a cui sono legata molto, che è di Abdullah Öcalan, Oltre lo Stato, il potere e la violenza. Anche lì abbiamo un'idea del conflitto. Se pensiamo, per esempio, a Rojava, di donne stupende, sorridenti, ma con la, non mi viene in meno la parola, quei vestiti che si indossano per fare la guerra.
Le uniformi.
Grazie. Ora, prima quindi di andare dentro al tuo testo, prova magari tu a dirci, come ti chiedevo, come sei arrivato o come lui è arrivato da te e perché lo hai chiamato in fiamme, che è una cosa, un riferimento molto preciso.
Allora, diciamo, è arrivato da me perché durante l'esame di maturità, ricordo quell'anno, uno dei titoli era sul rapporto tra intellettuali e Prima Guerra Mondiale, e questa cosa, diciamo, è stata un po' in là ad una passione comunque di studio e di ricerca che è durata in gran parte della mia vita. E quindi, diciamo, questo pezzo di ricerca è partito da allora ed è poi andato avanti nel corso comunque della mia esistenza, perché poi nel progredire diciamo, anche della mia formazione politica, rientrava dalla finestra spesso per interessi culturali, per dinamiche anche di politica quotidiana. Poi, diciamo, io ho incrociato, come tanti di noi, un pezzo grande della nostra preparazione politica, la nostra formazione politica è stato il Movimento di Genova e ogni qualvolta in Italia si dipanavano dinamiche di piazza irregolari, diciamo così, venivano tirate fuori sempre due cose, anzi una cosa. La prima cosa era il 77, il Movimento del 77, che dietro si portava sempre un po' l'idea di quel Berlinguer che dal palco, credo a Bologna, urlava contro i componenti del Movimento del 77, Untorelli e D'Annunziani. Perché mi sono chiesto, ma perché D'Annunziani? Cioè, io da pescarese sono sempre portato a chiedermi perché D'Annunziani. E D'Annunziani perché poi rintracciai nel corso della mia formazione politica un pochino quel pezzo di storia italiana estremamente regolare che è quella della Fiume D'Annunziana, e poi da lì, diciamo, è come se fosse stato il detonatore di una serie di percorsi di ricerca che poi mi hanno portato a fare una tesi di laurea su quel tema e poi, diciamo, a concentrare anche la mia attenzione editoriale, tra virgolette, su questo testo e tra l'altro anche a riscrivermi un anno fa a storia. E quindi, diciamo, l'iter è un po' questo, il perché è perché penso che ogni qualvolta una generazione rompe degli equilibri. C'è sempre qualcosa di più profondo da andare a cercare. Un pochino, vabbè, oggi siamo anche, come dire, mancano pochi giorni al centenario della Marcia su Roma, quindi credo che l'argomento sia quantomeno, diciamo, di interesse memorialistico sui canali mainstream. E infatti questo testo ha un sottotitolo che è più importante del titolo, che è Violenza politica in Italia, dalla Belle Époque alla Marcia su Roma, perché nei libri di scuola il fascismo nasce perché c'è la prima guerra mondiale, ma il fascismo non nasce perché c'è la prima guerra mondiale è il detonatore di una serie di milieu culturali che venivano dagli inizi del Novecento, quindi è come una lunga incubazione di tendenze, comportamenti, atteggiamenti, sentimenti ed emozioni che poi sfogano, diciamo, il loro iter nella prima guerra mondiale e si ritrovano dopo la prima guerra mondiale con l'opportunità in realtà di riportarsi, tra l'altro, siccome come diceva Maria Elisa prima, la qualifica che oltre a dirigente politico che mi avete chiesto come esperto di culture conflittuali. Ad esempio, l'idea che mi è venuta in mente quando ho parlato per la prima volta del ritorno dei reduci a casa e quel Bring the War Home dei reduci del Vietnam che tornarono a casa negli Stati Uniti degli anni 70 e diedero vita all'organizzazione terroristica e armatista più strana che sia mai esistita in Occidente, che era il Weather Underground statunitense, dove loro in quasi 6 anni di attività riuscirono a non colpire mai un essere umano. Cioè, com'è possibile un'organizzazione terroristica? Loro colpivano solo simboli dell'oppressione. Tra l'altro, c'è una storia, c'è anche un film molto interessante, Maria Elisa, diciamo, una delle passioni che condividiamo è quella per la Settima Arte, che, se non ricordo male, si chiama proprio The Weather Underground. E lì loro praticamente questa massa di reduci non incrociò, diciamo, una visione conservatrice, bensì una visione estremamente radicale di trasformazione dell'esistente, come diceva il sottotitolo di questo film, fantastico tra l'altro, perché poi comunque hanno fatto un lavoro di ricerca estremamente meticoloso su quello che è stata quell'esperienza, non le hanno mai beccate, cioè di punto in bianco questa organizzazione terroristica si sciolse nel nulla e i suoi componenti non furono mai trovati. Tra l'altro qualche anno fa c'era stato anche un film con Robert Redford proprio sull'argomento. Del fatto che lui dopo 30 anni veniva rintracciato dall'FBI e inseguito in una serie di peripezie. E in Italia invece successe un'altra storia dopo la prima guerra mondiale, che questi tornarono a casa e si portarono dietro tutto questo milieu culturale che era stato generato all'inizio del Novecento da tre grandi filoni culturali, e questi tre grandi filoni culturali diedero vita a quello che oggi è comunemente riconosciuto come la prima esperienza dittatoriale del Novecento mondiale, che poi, diciamo, ha dato anche un po' la stura a tutta una serie di esperienze che sono di fatto arrivate fino a noi. Comunque, teniamo conto che l'ultima esperienza di governo del fascismo in Europa è la caduta del franchismo nel 76, tra il 75 e il 76. Tutta roba che comunque comincia un anno prima in Italia, diciamo, senza arte né parte, perché poi nessuno avrebbe scommesso. Teniamo conto che nel 1919 i fasci di combattimento, alle prime elezioni politiche a cui si presentarono, all'epoca si votava solo per la Camera del Regno, presero qualcosa come lo 0,5%, cioè una roba di 10.000 voti, qualcosa di estremamente esiguo.
Descrivi delle parabole che sono, no, neanche troppo paradossalmente tornanti, cioè una nemesi quasi, magari poi proviamo a passarci anche, provo a chiederti la tua, diciamo così, rispetto a questa nemesi, ma prima fammiti chiedere anche qualcos'altro, ossia tu hai giustamente provato. È molto bello anche il fatto che sia che venga tutto da un insorgere della curiosità, quella curiosità che poi caratterizza gli spiriti vivi, no? Gli spiriti accesi, che sia una curiosità che ti viene proprio in quella giovinezza, in quel luogo, diciamo, della vita, che tu poi prendi e descrivi dentro il tuo testo quando parli di quelle giovani generazioni che si infilarono di fatto, che si trovarono a gestire il lascito, che poi non era un lascito perché era un presente di un certo notabilato, di quella che poi era diventata la borghesia. Io, scrivendo il libro per la storia di Fillea, ho proprio dovuto mettere una cesura chiara a questo passaggio, no? Il passaggio fra dal notabilato, l'aristocrazia, la borghesia paternalista, alla volontà di rottura, che quello che poi è diventato la classe operaia, il popolo operaio, gli operai, hanno generato anche attraversando quel socialismo che tu citi. Tu parli di un socialismo molto preciso, che determina di fatto questi passaggi e anche questi scarti, no? Per cui noi ci troviamo di fronte all'abbinamento di concetti che, se vogliamo, oggi o per la vulgata, sembrano non stare insieme. Cioè abbiamo il ribellismo, o comunque il contrasto, o comunque l'idea di rivoluzione, unito al concetto di nazionalismo, quello che oggi forse potremmo chiamare sovranismo, no? Ecco, anche in questo senso cominciamo magari a dire più chiaramente, a provare a dire chi è l'assassino, no? Cioè, chi, nel senso letterale del termine, cioè, leggendo un giallo, uno non vuole subito andare alla fine per capire chi è stato, però, insomma, continuo a ripetere, nelle tue parole si leggono dei punti del presente, per cui tu hai proprio, tra l'altro, termini il tuo testo, citando, se non sbaglio, Giolitti, correggimi se sbaglio, e dice:
Gobetti.
non ho capito.
Gobetti.
Ah, Gobetti, mannaggia. I tre momenti centrali della vita di Mussolini hanno coinciso con tre momenti risolutivi, entusiastici, dogmatici della storia italiana. E continua a dire: in questi tre passaggi si coglie la densità dei 20 anni dei primi 20 anni del Novecento, il messianesimo socialista, l'apocalisse antitedesca e la palingenesi fascista. Per cui prova tu, se vuoi, ad andare più a fondo, perché ovviamente usiamo degli impliciti, però questi tre momenti sono estremamente legati fra loro. Vuoi provare, soprattutto sostando nella parte antecedente, perché come dici tu, sul libro di storia noi acquisiamo un fatto o una conseguenza, però magari provare ad andare più dentro, se vuoi, se ti va.
Sì, come no? Ma che poi in realtà è la parte più interessante diciamo, di questo lavoro di ricerca, che poi è un po' l'idea stessa che ho voluto provare a evidenziare, perché poi la questione è veramente, come accennavo prima, molto semplice. Il fascismo esce fuori nei libri di storia grazie a testi straordinari, ma poco calati generazionalmente, che poi diciamo un po' il quid che ho cercato di buttare dentro questo pezzo di mondo, perché comunque intorno alla ricerca sulla genesi del fascismo in Italia ovviamente c'è la grande esperienza dei Gentile, dei De Felice, che ci ha lasciato, come dire, un grande pezzo di storia. Io dico sempre, un altro dei grandi stimoli a questo lavoro e a questa passione è stato l'aver incrociato sulla mia strada un grande sociologo, che è stato Giulio Salerno, che è stato il mio maestro di sociologia all'università, che aveva un pochino, come dire, riassumeva come un ragazzo della seconda metà del Novecento un pochino un percorso analogo, ex estremista di destra. Lui veramente ebbe problemi in relazione al tentativo di ammazzare colui che aveva eseguito la condanna a morte di Mussolini, e poi si ritrovò, diciamo, tutt'altra parte politicamente parlando, dopo un'esperienza anche abbastanza rocambolesca, la legione straniera, il carcere. E diciamo, in questo pezzo di formazione anche sociologica, lui cercò di insegnarmi qualcosa che ho provato a praticare in questo libro, cioè l'idea che gli eventi storici non nascono meramente da diciamo, disposizioni di natura economica, la grande storia, ma in realtà nascono da piccole storie, per lo più a volte e spesso, e come in questo caso il fascismo in Italia, nascono da grandi insoddisfazioni generazionali. E, come dire, il percorso credo che sia estremamente complicato da raccontare in un lavoro di ricerca. Ci ho provato, diciamo, l'ho fatto partendo un pochino da che cosa succede in Italia all'inizio del Novecento. L'Italia era un paese agricolo, sostanzialmente in larga parte, un paese estremamente povero, in cui le industrie del nord cominciavano un pochino a popolare la Val Padana, le zone della Lombardia e del Piemonte. C'era un Veneto che era estremamente povero, oggi è difficile immaginare, tenuto conto della circostanza che negli anni 90 è stata una delle grandi locomotive economiche d'Italia, ma il Veneto era una regione agricola povera, poverissima, dove la faceva da padrone ancora la Pellagra, quindi parliamo di un'altra storia, di un altro mondo. Dentro questa vicenda c'erano queste grandi tendenze culturali che poi erano essenzialmente tre. Una prettamente intellettualistica, che erano i futuristi, che nel 1911, come avanguardia prettamente culturale, avevano provato a scompaginare il quadro di diciamo, di un milieu culturale italiano che era molto legato ancora all'idea del neoclassicismo, una delle principali opere d'arte di quel periodo è L'Altare della Patria a Roma, che è un trionfo della dimensione neoclassica nell'arte. E la vita politica italiana era alternata tra i liberali al governo, ossia quelli di ispirazione, oggi definiremmo progressista, ma come io, utilizzando un termine improprio, sia quelli di ispirazione conservatrice. Erano trascorsi diversi anni dall'Unità d'Italia, comunque con tutto quel portato, il garibaldinismo, l'insorgenza democratica mazziniana. E diciamo, eravamo in presenza di una fiacchezza generazionale, diciamo, di anziani, tra virgolette, oggi utilizzeremo questo termine, forse utilizzeremo il termine boomer, eccetera, i giovani utilizzerebbero il termine boomer, che controllavano il potere, poi l'Italia diciamo un paese che, in cui i cicli si assomigliano sempre nelle forme, controllavano diciamo, il potere politico, avevano cominciato ad esempio nel movimento socialista riformista, c'era una tendenza a una, come dire, a un'istituzionalizzazione dei comportamenti che hanno donato, come hai evidenziato anche tu nel tuo lavoro di ricerca, grandi stagioni di benessere e di avanzamento sociale alle classi lavoratrici, alle classi più povere, attraverso il riformismo municipalista, la lega delle, la creazione delle cooperative, che comunque garantivano un'avanzata in termini anche economici, non solo spirituali, come si diceva adesso, delle classi lavoratrici. Ma all'interno del socialismo italiano c'era un bug che poi è rimasto nel corso di tutto il Novecento in varie forme, che era quello di questa attesa messianica di qualcosa che scompaginasse tutti gli equilibri e facesse saltare tutto in aria. Un pochino veniva dalla riflessione che fece Sorel in Francia sull'idea della violenza e del, ad esempio, lo sciopero generale come grande evento di rigenerazione del mondo. E in Italia anche in quel filone cominciarono a muoversi dei pezzi di riflessione. Uno di quei pezzi di riflessione, non a caso, all'interno del mondo socialista, fu questo, io la chiamo sempre, questa grandissima comitiva di amici, perché poi paradossalmente erano quattro persone, cinque persone, tutte più o meno geograficamente di prossimità. C'era qualcuno di Forlimpopoli, qualcun altro di altre zone, ed erano sostanzialmente grandi personaggi poi del Novecento italiano, perché se pensiamo a Leandro Arpinati, che era anarchico, poi fondatore del fascio bolognese, c'era Benito Mussolini, che era figlio di un fabbro socialista, anche lui socialista, anche lui maestro di scuola, personaggio diciamo prettamente insito in quella burocrazia socialista, ad esempio lui, questo incarico da maestro, che poi lui andò a criticare come prassi quando divenne altro, ma ad esempio questo incarico da maestro in un comune gli venne dato perché all'epoca gli incarichi da maestro li davano i sindaci, e un sindaco socialista di un paesino vicino Forlimpopoli decise di salvarlo dalla miseria dandogli questa, lui aveva già una relazione con quella che poi è diventata sua moglie, che era tra l'altro la figlia della compagna di suo padre, con cui aveva un'osteria a un certo punto, e un altro, diciamo, di questo piccolo gruppetto di amici fu un altro dei protagonisti del Novecento italiano, a cui io sono profondamente legato in termini di formazione politica, ovviamente generale, perché ovviamente l'età, che è Pietro Nenni, che all'epoca era repubblicano, di quei repubblicani romagnoli, quindi mangiapreti assolutamente ingestibile dal punto di vista politico, che condivideva con Mussolini un pezzo di percorso anche conflittuale, perché ad esempio nelle grandi vertenze che caratterizzavano la Romagna di quel inizio di Novecento, spesso e volentieri il repubblicano Nenni e il socialista Mussolini si trovavano su parti contrapposte alla barricata. Tendenzialmente Mussolini era sempre più bravo a cercarsi le categorie conflittuali migliori sul campo, nella lotta tra i piccoli proprietari e i braccianti. Mussolini andò a appoggiare quella dei braccianti, mentre Nenni quella dei piccoli proprietari, terrieri. Quindi aveva questa tendenza, forse anche potremmo dire straordinaria, nella sua capacità di rintracciamento del soggetto sociale più conflittuale esistente sulla scena. Questa è una caratteristica che lui si porterà sempre dietro, anche attraversando poi la Prima Guerra Mondiale. Dentro questo crogiolo, diciamo, di stranezze, perché poi realmente è di stranezze, se pensiamo che buona parte del Novecento in Italia si articola su persone che nascono più o meno a 10 chilometri di distanza, ci fa capire che probabilmente siamo in presenza di un evento assolutamente straordinario nella sua complessità. E lì, diciamo, dentro questo passaggio, loro assumono su loro stessi questo pezzo di insoddisfazione generazionale verso un sistema che veniva percepito ingessato, cioè dove i socialisti facevano i socialisti, facevano i riformisti, le leghe, i comuni, erano molto legati all'idea dell'avanzamento della classe operaia, delle classi lavoratrici in generale, perché poi l'Italia non non avevo una classe operaia propriamente detta, all'idea di un avanzamento costante nella legalità, mentre diciamo, c'era questo piccolo pezzo di mondo socialista che invece la viveva male questa vicenda. Tra l'altro, tra i tanti, c'è quello che poi diventerà un pochino il protofascista, che fu Filippo Corridoni, anche lui sindacalista, anche lui all'inizio socialista, che di punto in bianco esce fuori e insieme a tutto un pezzo di mondo che veniva dall'anarchismo dà vita alla prima UIL, anzi, prima ancora ai fasci, alla prima organizzazione fascista, che erano per l'appunto i fasci interventisti nel 1914, e poi contestualmente la prima Unione Italiana del Lavoro, infatti è UIDL e non UIL come è la UIL, il sindacato attuale. Dentro questo, diciamo, tutto questo ribollire generazionale, io sono convinto che sarebbe rimasta, come dire, una stagione movimentata se non avesse incontrato Gravilo Princip nel luglio del 1914 a Sarajevo. Cioè, come a volte l'effetto farfalla di cui ogni tanto sentiamo parlare, cioè, il battito della farfalla in Brasile provoca l'uragano in Florida. In realtà successe quello, cioè questo irredentista serbo di punto in bianco si incarica di far fuori l'erede al trono dell'impero austro-ungarico, il mondo cambia. E questi qui si ritrovano in un'altra partita delle loro esistenze. Quindi un po' la traccia del lavoro è quella, cioè, che ci siamo dati, che può sembrare una traccia, io per come l'ho provata a raccontare, come dire, non è la grande storia, è la piccola storia. Infatti questo testo è pieno di suggestioni anche particolari, romanzi, libri, film, perché ad esempio, poi mi taccio su questa cosa, se riflettiamo sul fatto che c'è un gruppo che è Giardini di Rho, qualche anno fa hanno fatto hanno riesumato un disco riprendendolo da un film del 1917 che è Rapsodia Satanica. Rapsodia Satanica è un film muto con questo audio meraviglioso che poi è stato riattualizzato in questo disco di qualche anno fa, del 2017 credo, però l'hanno fatto proprio per il centenario, e l'autore e regista di questo film del 1917 è Nino Xiglia, studente torinese, Nino Xiglia che è lo scrittore che ha scritto Giovinezza, che poi è passato alla storia come l'inno del fascismo, che a sua volta era l'inno dei goliardi piemontesi. C'è tutto un sovrapporsi di suggestioni in questo testo, realmente di film, libri, testi, musiche, che comunque ci ridanno indietro il fatto che tutta questa storia poteva concludersi come un 68 qualunque, ma in realtà poi è diventato la grande bomba che ha fatto deflagrare il Novecento, perché comunque sono convinto che, e torniamo un pochino, come dire, anche alla celebrazione del centenario, che senza questo 68 qualunque noi non avremmo avuto il Novecento come lo conosciamo, perché poi il fascismo italiano che prende il potere 100 anni fa si porta dietro la nascita dei fascismi in Europa, del nazismo in Germania e quindi poi della Seconda Guerra Mondiale e di tutto quanto quello che ne verrà dopo.
Allora, io tra l'altro è proprio di questa, giustamente tu dici, non è la grande storia, ma la piccola storia. Di fatto la storia è fatta di questo, è fatta di episodi, di andare, no, a scartare anche alcune stereotipie rispetto a periodi, a momenti e a far emergere quello che poi ha generato realmente il presente, e tu lo dici benissimo, lo dici molto chiaramente questo, cioè come in realtà l'impattare di storie diventano poi la grande storia o hanno fatto la grande storia. Ora io purtroppo sto al limite del nostro tempo, perché ti avrei voluto chiedere che cosa ne pensassi di questi primi 20 anni del nuovo secolo, ossia quelli che stiamo vivendo, anche per via di quello che sta accadendo in Italia e di quello che accadrà. Però a questo punto mi riservo. Quindi ti saluto, ma ti saluto relativamente perché proverò in una delle prossime, uno dei prossimi appuntamenti di questa rubrica a chiamarti di nuovo, a invitarti di nuovo. Magari commenteremo qualcosa che decidiamo insieme, che però ci aiuti, mi aiuti a chiederti di leggere anche i 20 anni del secolo che stiamo vivendo, ormai non essendo più quei giovani, quei giovanissimi, no? Che hanno appunto vissuto le piazze di Genova piuttosto che un certo tipo di storia in Italia. Per cui mi tengo l'ultima domanda, Nicola, quindi ci diamo un appuntamento a prestissimo. Ti ringrazio, ti ringraziamo veramente tanto, perché è bello anche proprio, è stato bello seguirti anche in questi minuti. E auguro a tutti, insieme a Nicola certamente, salutando di nuovo Michele, buona domenica e alla prossima settimana.
Grazie a te, grazie a Michele, saluto anche nella sua presenza leggiante e buona domenica a tutte e tutti.